RAE Argentina al Mondo presenta 10 argentini che hanno commosso il mondo. Estela De Carlotto, l'instancabile nonna. Gli anni della democrazia senza proibizioni, che durarono dal 1973 al 1976, furono di enorme agitazione politica e sociale in Argentina. E dopo anni, la partecipazione giovanile alla vita politica e alle organizzazioni di rappresentanza degli studenti era all'ordine del giorno. Nel 1974, i corpi parapolizieschi dell'ultradestra si manifestavano con episodi di violenza, assassini, minacce ad artisti, scienziati ed intellettuali, dando origine alle prime partenze per l'esilio.
Se comunica alla popolazione che a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
Tuttavia, il colpo militare che assunse il potere il 24 marzo 1976 istituzionalizzò un comando operativo con centri di detenzione e lo sterminio degli oppositori. In quel contesto nacque la figura del desaparecido ed il furto di bambini nati in prigionia. Estela De Carlotto viveva a La Plata, una città distante 60 km da Buenos Aires, la capitale argentina. Lavorava come maestra rurale. Ebbe 4 figli. La più grande si chiamava Laura ed era una studentessa universitaria che militava nel peronismo. Pochi mesi dopo il colpo, sua madre l'avvertì del pericolo che correva.
Figlia, le cose si mettono male. Abbi cura di te. Tutti i giorni ascoltiamo cose terribili qui alla Plata.
Però, mamma, non sono così importante. Non perseguiteranno me.
Il marito di Estela aveva una piccola impresa e quando sua figlia sentì il pericolo in agguato, accettò di prestarle un furgoncino affinché portasse via le sue cose. La destinazione era Buenos Aires. Doveva allontanarsi dalla Plata.
Babbo, porto via le mie cose e ti restituisco il furgoncino. Mettiamoci d'accordo.
Lau, la cosa deve rimanere fra me e te. Non coinvolgere tua madre. Io ti do il furgoncino e quando arrivi mi avverti.
Le ore passarono, però la conferma di Laura non arrivò in tempo, il che fece supporre suo padre che qualcosa di grave fosse accaduto. Carlotto uscì disperato a cercarla e fu sequestrato. Era il primo agosto 1977, inverno. Estela era disperata. I comandi le chiesero $30,000 per liberare suo marito. Lei, senza raccontare il suo dramma, raggranellò i soldi. Eppure, quando Guido Carlotto ritornò dalla cattività, nessuno credette alle sue parole.
Però Guido, non è possibile che facciano quello ai carcerati. Stai allucinando. Devi calmarti.
Estela, te lo giuro. Portano ragazzi giovani tutti i giorni, di giorno e di notte. I commissariati non si fermano. E vi è gente con la divisa da lavoro della fabbrica. Molte donne. Li picchiano, li strappano i capelli, le stuprano, le grida si sentono ad ogni ora. Cosa succede a Lau? Voglio avere notizie di mia figlia.
Questo è il ricordo di Estela.
Il 25 agosto 1977, mio marito fu liberato. Aveva perso 15 kg. Parlò 8 ore di fila raccontando le torture, le vessazioni.
Il tragitto fra ospedali e commissariati alla ricerca di suo marito fu per Estela un primo esercizio di quello che avrebbe dovuto attraversare poco tempo dopo, con il sequestro di sua figlia, il 26 novembre 1977. Laura, 22enne, era incinta di 2 mesi e mezzo. Laura fu detenuta desaparecida nel centro clandestino di detenzione La Caccia, che funzionava nei dintorni della città di La Plata.
In un incontro con studenti delle scuole medie superiori, questo è il racconto di Estela de Carlotto.
E io salì a buscarla.
Uscì a cercarla.
Con miedo.
Con paura. Senza saper cosa fare.
Pude arrivare hasta el general Vignone.
Potei arrivare fino al generale Vignone, che in quel momento era segretario della giunta. Lo pregai che la trasferissero al potere esecutivo, che non la uccidessero. Mi disse, signora, bisogna farlo. Ed in quel farlo era implicita la morte.
Questa nuova tappa della sua vita fece sì che abbandonasse l'insegnamento e cercasse di rintracciare sua figlia. Estela si rese conto che non poteva continuare da sola e si unì ad un gruppo di donne che vivevano la stessa situazione e che avevano cominciato a lottare insieme nell'aprile 1977 per trovare i loro figli e nipoti. Quella è l'origine delle Madri di Plaza de Mayo e di quello che sarebbe stato Abuelas di Plaza de Mayo, l'associazione umanitaria di cui Estela sarebbe divenuta presidente. Madri e nonne di Plaza de Mayo scelsero un simbolo che identifica l'integrità e l'etica alla ricerca della verità, il pannolino bianco dei loro figli e nipoti, piegato sulla testa e annodato a modo di fazzoletto. Il fazzoletto bianco delle pazze della piazza.
Mentono. Sono 2 anni che siamo così. Mia figlia era incinta di 5 mesi. Mio nipote deve essere nato ad agosto. Vogliamo sapere dove sono i nostri figli, vivi o morti. Non sappiamo se siano malati. Che disperazione, signore.
Attraverso una donna tenuta in prigionia e quindi liberata, la famiglia Carlotto seppe che Laura doveva dare alla luce nel giugno 1978, che se il bambino fosse stato maschio si sarebbe chiamato Guido, come suo padre, e che le avevano promesso che la nonna l'avrebbe potuto ritirare dalla casa cuna, un'istituzione per l'accoglienza dei bambini orfani o abbandonati. Secondo quanto accertato, il parto ebbe luogo nella data indicata, però in un reparto di maternità clandestino montato nell'ospedale militare centrale di Buenos Aires. Laura poté stare con Guido appena 5 ore. Glielo strapparono quando la trasferirono nuovamente alla caccia. 60 giorni dopo, Laura fu uccisa dal personale militare dell'area di operazioni 114. La sua salma fu consegnata ai suoi genitori in un commissariato.
Estela spiega dinanzi alla giustizia italiana come è stata informata sulla morte di sua figlia.
Ese mensaje fue impactante.
Questo messaggio è stato molto forte.
Pensamo con allegria, Laura vuelve.
Abbiamo pensato con molta allegria, Laura ritorna.
O me entregan mi nieto.
O mi consegneranno mio nipotino.
Pero también pensábamos que le hubiera pasado lo peor.
Però abbiamo anche pensato che poteva essere successo il peggio, che fosse stata uccisa.
Íbamos mi esposo, un hermano mio e io.
Eravamo mio marito, un mio fratello ed io.
Per vedere che notizie tenevano.
Volevamo appunto vedere che notizie avevano.
Nos recibe il subcomissario in suo scrittorio.
Ci ha ricevuti il vicecommissario.
Nos muestra il documento di Laura.
Ci ha fatto vedere il documento
nos
di Laura.
Dice, la conoscen?
Ci ha chiesto, la conoscete?
Dijimos, sì, è nostra hija Laura.
Abbiamo detto sì, è la nostra figlia Laura.
E dijo, lamento informarles che ha fallecido.
E ci ha detto, mi dispiace dirvi che è deceduta.
Non posso spiegare lo che sentì.
Non posso spiegare quello che ho sentito in quel momento.
Io sono molto tranquilla.
Sono una persona molto posata, molto tranquilla.
Però le dije al commissario, ustedes son unos asesinos.
Però ho detto al commissario, voi siete degli assassini.
La tenían secuestrada.
L'avevate sequestrata.
Ustedes la mataron.
Voi l'avete uccisa.
¿Dónde está mi nieto?
Da quel momento Estela si pose un traguardo. Non avrebbe più avuto sua figlia, però suo nipote era ancora vivo e doveva trovarlo. Quanto più lavoravano le nonne, più decifravano la verità. Reclamarono la comparsa dei loro familiari dinanzi ad ogni tribunale, dinanzi alla Chiesa Cattolica Argentina. negli orfanotrofi, con presentazioni alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani, all'Organizzazione degli Stati Americani, alle Nazioni Unite. Riuscirono a raccogliere informazioni riguardanti una cifra sconvolgente. I bambini sequestrati e appropriati nati in prigionia erano oltre 400. Fra di loro vi era Guido. I processi andavano avanti, vi era più informazione, però le madri e le nonne subirono una dura sconfitta nel 1989, quando il governo del presidente Carlos Menem decise di graziare tutti i repressori e di porre fine all'azione giudiziaria. Nel 1992 fu creata la Commissione Nazionale per il Diritto all'Identità, un organismo che ospitò la prima banca dati del DNA, il che avrebbe permesso ed ha permesso che gli adulti giovani che hanno dubbi sulla loro identità possano accertarla e confermare in modo scientifico la localizzazione dei nipoti scomparsi. Un giorno, quando suo nipote avrebbe compiuto 18 anni, Estella gli scrisse una lettera.
Quando Guido, mio nipote, compì 18 anni, gli scrisse una lettera che mi nacque dal cuore. Volevo dire qualcosa a lui che non conosco, che non ho mai visto, a cui voglio tanto bene, e del desiderio che lui qualche giorno ci venga a trovare.
Si incontri con nosotros.
Un lavoro costante, paziente, enorme delle nonne consentì l'accordo con diversi media affinché trasmettessero un messaggio chiaro e diretto, incentrato sulla gioventù.
Se sei nato fra il
1975 ed il 1983 ed hai dubbi sulla tua identità, contatta le nonne di Plaza de Mayo. Ed i nipoti cominciarono a comparire. In pochi anni ne sono stati individuati 80, che hanno recuperato la loro identità. Lei, intanto, raccoglieva per Guido, suo nipote, ricordi della sua lotta, magliette dei congressi internazionali e conferenze cui aveva partecipato, spille, alcuni oggetti con valore affettivo, con l'illusione di darglieli guardandolo negli occhi, pronunciando il suo nome. Ed una volta dichiarò:
«Se non riuscissi a ritrovare Guido, mi rimarranno loro, i nipoti delle altre nonne, che sono pure miei. E se un giorno recuperi la tua identità, Guido, e io non ci sono, qualcuno ti darà tutto quello che ho messo via per te».
Nell'agosto 2014, ormai 83enne, e dopo aver ricevuto innumerevoli premi ed onorificenze in Italia, Francia, dell'UNESCO, lauree honoris causa di università, una notizia commosse Stella ed il mondo. Il nipote della presidente delle nonne di Plaza de Mayo era stato ritrovato. Oltre 180 testate dell'Argentina e di 20 paesi si diedero appuntamento nella conferenza stampa in cui, finalmente, si conobbe il viso di Guido, chiamato dalla sua famiglia di adozione Ignacio Urbán, residente ad Olavarría, provincia di Buenos Aires. Il nipote recuperato numero 114, Guido Ignacio Carlotto, accanto a sua nonna.
No puedo seguir cantando esta pena que apaga mi corazón. No puedo ver la luz sin desfallecer, hiriendo de piedra el camino.
Yo soy Ignacio.
Io sono Ignacio Oguido, perché lei è molto ferma in quella decisione. Sono un po' scosso, è poco tempo fa che è successo questo, e mi sembra meraviglioso e magico tutto ciò che sta accadendo. Ed io vorrei che questa situazione che tocca a me servisse un po' per chiudere queste ferite aperte tanto tempo fa, e che in qualche modo io ho la fortuna di far parte di questo piccolo processo di cicatrizzazione.
Questo piccolo processo di cicatrizzazione.
Estela disse allora:
è difficile che mi vediate piangere, sono sempre stata così. Mi faccio carico dei miei problemi, non voglio disturbare. Soltanto le mie amiche sanno quello che ho attraversato e ho ricevuto una contenzione meravigliosa. Sono molto felice di aver mio nipote accanto a me.
Alcuni mesi dopo, Papa Francesco ricevette Stella e Guido Montoya Carlotto in Vaticano. In quell'occasione, la Presidente delle Nonne confermò la sua richiesta affinché la Chiesa Cattolica aprisse i suoi archivi perché si diffondesse quello che sapevano in quegli anni ed in questo modo collaborare con la verità. E fu pure pubblica una ritrattazione.
Quando uno sbaglia, deve riconoscerlo, perché persistere nella menzogna è ripudiabile. È stato un errore vincolare Jorge Bergoglio alla dittatura o ad affermare che fosse complice dei delitti.
Le nonne, nel loro costante però incorruttibile percorso, hanno ormai ritrovato 122 dei 400 nipoti e sono state candidate in più di un'occasione al premio Nobel per la pace. RAE Argentina al Mondo ha presentato 10 argentini che hanno commosso il mondo. Stella De Carlotto, l'instancabile nonna.
Staff, produzione generale Silvana De Janeda, Marcelo Cello Ayala. Copione Dario Burstin. Speaker Caritina Kozulic, Marcelo Cello Ayala. Attori: Beatriz Del Giovanino nel ruolo di Stella De Carlotto, Margarita Ayala nel ruolo di Laura Carlotto, Alberto Lucio Moscuzza nel ruolo di Guido Carlotto, il marito di Stella, Manuela Ayala nel ruolo di Guido Ignacio Montoya Carlotto. Edizione Mattia Sarresegor, Julián Carballo.